A tutti i passeggeri dei treni Prometeo 3011 e Jurong 1956 vi do il benvenuto nella stazione presente. Per una rara coincidenza astrale, i binari del passato e del futuro su cui viaggiano i vostri rispettivi treni si sono incrociati. Vi chiediamo gentilmente di attendere il riassetto dello scambio. Nell'attesa vi invitiamo a scendere dai vagoni accompagnati dai vostri capotreni. Grazie per la collaborazione e buon viaggio.
Capitolo 1. La cerimonia del tè.
Salve. Sono Prometeo, responsabile di bordo del treno 3011. Io e i miei passeggeri veniamo dal passato. Per essere più precisi, veniamo dalla Firenze del 600 e del 700, quella dell'arte barocca e rococò. Il nostro tempo è plasmato da grandi uomini, come i membri della famiglia Medici e i loro artisti, che hanno, attraverso la tecnica ed il pensiero storico-morale, migliorato le condizioni dell'uomo. Essi hanno ricercato una verità libera, dinamica e mutevole, come dimostrano queste mirabili figure femminili, scolpite da Gioacchino Fortini, che raffigurano le allegorie della primavera e dell'estate.
Sono estremamente onorato di conoscerti. Io mi chiamo Jurong e sono il capotreno del convoglio 1956. I miei passeggeri ed io rappresentiamo il progresso e l'eccellenza del nostro paese, la Cina. Siamo diretti verso il futuro. Se i costumi sono un modo di autorappresentazione, capirai guardando i nostri abiti antichi e contemporanei che ci preme molto salvaguardare la nostra tradizione nella modernità. Siamo mossi dal medesimo vostro desiderio di conoscenza. Per conoscerci meglio, ti invito alla cerimonia del tè, un nostro antico rituale, simbolo di armonia. Grazie a questo momento di convivialità, che siamo soliti condividere in preziose tazze di porcellana come queste realizzate per la nona edizione dei Giochi Asiatici Invernali, possiamo entrare in sintonia. Ti propongo, mentre assapori i nostri prelibati tè, di abbandonare qualsiasi pregiudizio e di intavolare un dialogo che ci permetta di accogliere il bello e il nuovo e di dirigerci verso una conoscenza più profonda.
Grazie mille. Accetto molto volentieri il tuo invito, con animo leggero e senza preconcetti. D'altronde, passato e futuro sono due facce della stessa medaglia. Anche il passato è stato una fucina di progresso e innovazione. Come diceva Bernardo di Chartres, non siamo forse nani sulle spalle di giganti? Il progresso è figlio della conoscenza, la quale non solo necessita di essere tramandata, ma anche e soprattutto di essere costruita e consolidata con metodo. Per questo, a mio avviso, è fondamentale l'esercizio del dubbio.
Senza dubbio. Ma a patto di saperlo riconoscere e di farne un sapiente utilizzo.
Concordo pienamente. Approfondiamo insieme questo interessante argomento.
Capitolo 2. Il culto del dubbio.
Vedi, Prometeo, questo occhiale di sofisticata tecnologia? Ti fa capire quanto per noi la percezione e la conoscenza siano un'intersezione fra virtuale e reale. Ci aiuta a dubitare su quale sia la strada giusta da percorrere, non solo nella realtà, ma anche nella virtualità. La via per raggiungere la conoscenza, illustrata da questa stampa di Peter Velikov, deve quindi essere percorsa con lo scopo di fare del bene, non solo a noi stessi, bensì a tutti.
È davvero impressionante che uno strumento tecnologico, posto al di fuori del suo contesto funzionale, possa rappresentare simbolicamente il concetto del dubbio. D'altronde, che la realtà tangibile non sia sufficiente per raggiungere una conoscenza profonda, ce lo racconta anche l'opera di Alessandro Rosi, nella quale il Cristo indica la sua piaga. Si tratta di un monito, riferito all'incredulità di San Tommaso, a diffidare della realtà e a seguire invece il proprio cuore.
Trovo molto interessante che San Tommaso non sia rappresentato nel dipinto e che in questo modo il suo sguardo incredulo di fronte alla resurrezione di Cristo diventi il nostro. Guarda, anche il nostro robot Quavo, simbolo del progresso, sta indicando la piaga. Significa che al pari di noi uomini capisce l'importanza del dubbio come strumento di ravvedimento e di conoscenza.
Nella nostra cultura, uno dei più famosi esempi di ravvedimento è la conversione di San Paolo, che vedi qui illustrata nel suggestivo dipinto di Pier Dandini. San Paolo, mentre era a cavallo sulla via di Damasco, ebbe una visione divina che lo fece cadere e che lo toccò nel profondo del cuore. Dopo questo episodio si convertì, passando dall'essere un persecutore di cristiani all'essere un predicatore del Vangelo.
Una storia davvero interessante. Penso che questi antichi racconti della tua cultura, così come quelli della mia tradizione, riletti nel presente, possano offrire un prezioso bagaglio di saggezza storica per costruire il futuro.
Così dicendo, Zhu Rong, tu hai introdotto il concetto di saggezza e di conseguenza quello di solidarietà. Ti invito a parlarne.
Capitolo 3. Saggezza, solidarietà e forza interiore.
Ti prego di ammirare questa stampa realizzata dagli artisti Ban Ling e Hu Weiping, nella quale è raffigurato un vaso decorato con pesci rossi e fiori di loto. Questi fiori nella nostra cultura sono simbolo di saggezza e purezza.
Fantastico. Pensa che questi stessi concetti sono espressi nel quadro intitolato Tobiolo e l'Angelo, dipinto da Anton Domenico Gabbiani. Qui è raccontata la storia biblica di Tobiolo, un fanciullo dal cuore puro, che grazie all'aiuto dell'angelo Raffaele cattura un pesce miracoloso. Dal fegato di questo pesce estrae un unguento che gli consente di guarire il padre Tobia dalla cecità.
Questa storia esprime molto bene l'idea di solidarietà, ricordandoci l'importanza di aiutare i nostri simili.
Sì, per l'appunto. Essere saggi significa essere solidali, ma anche, a mio avviso, riconoscenti. La storia di Abigail, qui raffigurata da Salvator Rosa, ne è un esempio virtuoso. Suo marito, l'arrogante e ricco Nabal, si era rifiutato di prestare soccorso al re David, il quale, invece, lo aveva precedentemente aiutato proteggendo i suoi pastori e i suoi greggi. Di fronte a questo rifiuto, re David decise di rispondere all'offesa con la vendetta. Ma Abigail, moglie di Nabal, agì segretamente contro la volontà del marito, incontrando re David. Si scusò umilmente con lui e gli offrì dei doni, mostrando riconoscenza per l'aiuto che questi aveva fornito alla sua gente. Re David, colpito dalla saggezza di Abigail, annullò i suoi piani di vendetta. E fu così che tornò l'armonia, espressa, nel quadro di Salvator Rosa, dalla natura che abbraccia l'intera scena biblica.
Quindi è per questo che il paesaggio risulta essere il vero protagonista del dipinto, mentre il contenuto narrativo è così piccolo ed è relegato in un angolo.
Saggia osservazione. L'idea di armonia è espressa anche in questa scultura in terracotta di Gioacchino Fortini, nella quale Re David è rappresentato con l'arpa, uno strumento che produce note melodiose e armoniose. Ritengo poi che la saggezza consista anche nell'affrontare le difficoltà della vita e le conseguenze dei propri sentimenti e delle proprie azioni, come indica questa affascinante allegoria della fortezza, dipinta da Francesco Conti.
Consentimi di aggiungere che le difficoltà, sia fisiche che emotive, ci plasmano e rendono più forti, facendoci sviluppare la capacità di adattarci ad ogni sorta di situazione. È come se noi umani, in balia degli imprevisti e delle difficoltà, ci trovassimo metaforicamente all'interno di una galleria del vento come questa qui. Ma come puoi vedere, se la nostra fortezza interiore è salda, nessuna corrente, per quanto forte, può spazzarci via.
Trovo davvero notevole che, in questo nostro discorso alla ricerca della conoscenza, i simboli espressi dalle nostre rispettive culture dialoghino così armoniosamente. Gli elementi dell'aria e del vento, da te appena citati, mi fanno venire in mente la leggerezza e la libertà. Infatti, senza un cuore leggero e libero, rischiamo che le passioni ostacolino i nostri obiettivi e di conseguenza il progresso.
Capitolo 4. Controllo delle passioni come forma di libertà?
Mi stai dicendo che le conquiste del progresso possono essere minacciate dalle passioni, mettendo in pericolo i nostri equilibri e la nostra armonia?
Zhu Rong, non aggiungerò altro, lasciando che siano alcuni esempi virtuosi a parlare al posto mio. Osserva bene quest'opera di Alessandro Magnasco, raffigurante le tentazioni di Sant'Antonio, che ci spiega che anche quando ci troviamo uno stato di grazia, rischiamo comunque di essere prede di insidie e pericoli. Solo prendendo coscienza della virtù e facendola nostra, possiamo allora trionfare sulle passioni. Questo è quello che ci mostra questo giovane fanciullo, simbolo dell'amor di virtù, dipinto da Vincenzo Mannozzi. Dovremmo quindi prendere spunto dai molteplici esempi virtuosi di responsabilità e usarli per conversare sul fine ultimo, ossia sul bene, come ci indica la sacra conversazione dipinta da Francesco Solimena.
La conversazione è fatta non solo di parole, ma anche di gesti, come dimostrano gli artigiani di Guizhou, che con saggi movimenti delle mani riescono a carpire la bellezza, esprimendola nelle loro creazioni. I cuori di questi abilissimi artigiani sono in un perfetto accordo, come se, plasmando la materia, suonassero insieme una medesima sinfonia.
Nonostante la loro apparente fragilità, questi splendidi oggetti di Guizhou sono solidi e saldi. Questo mi fa pensare ai concetti di resilienza e di coraggio, entrambi necessari per trasformare se stessi e il mondo che ci circonda.
Capitolo 5. Coraggio e resilienza interiore e civile.
Indubbiamente, senza resilienza e senza coraggio, il progresso e il benessere rimangono solo un miraggio.
A proposito, guarda queste opere di Simone Pignoni e di Pier Dandini, dedicate a Sant'Agnese e a Santa Barbara. Queste due donne hanno difeso con coraggio le loro convinzioni e hanno perseguito i loro obiettivi grazie a una straordinaria resilienza. Poi c'è anche l'esempio di Santa Margherita da Cortona, qui dipinta da Giovanni Antonio Pucci, la quale, dopo una vita grama e di dolore a causa della perdita del marito, si è dedicata interamente agli altri, dimostrando grande determinazione e forza interiore.
Queste donne hanno quindi combattuto per i loro valori in cui credevano?
Sì. Qui trovi anche degli esempi maschili di impegno civile e sociale. Sono personificati dall'abate Giuliano Colzi, ritratto da Alessandro Gherardini, e dal gonfaloniere Pier Soderini, dipinto da Vincenzo Dandini. Entrambi si sono spesi per il benessere delle loro genti.
A riguardo ti indico queste suggestive sculture Smith Chow. Quella intitolata Shadow Bamboo rappresenta una pianta che da noi simboleggia proprio il concetto di resilienza. La flessibilità del bambù fa sì che il vento lo possa piegare, ma non spezzare. E poi osserva bene anche i coraggiosi abiti di Hui. Esprimono una visione della donna contemporanea come guerriera, la donna che vuole cambiare e migliorare il mondo.
Apprezzo moltissimo questa trasformazione della donna nella società. Direi che ci troviamo di fronte a una vera e propria metamorfosi, che coinvolge non solo l'aspetto, ma anche le emozioni.
Capitolo 6. Potere della metamorfosi emotiva e fisica.
Io e i miei passeggeri, in quanto rappresentanti del progresso, capiamo perfettamente l'importanza dei cambiamenti per il miglioramento della condizione umana. Il motore di qualsiasi cambiamento è la forza di volontà che è insita non solo nell'uomo, ma in tutta la natura. Pensa, ad esempio, alla metamorfosi che porta la crisalide a diventare farfalla. Per l'antico popolo Miao, la farfalla è un simbolo profondamente significativo. Non solo rappresenta la trasformazione e la rinascita, ma, secondo il mito delle origini, è anche la madre dei primi Miao. Ti invito ad ammirare come questa affascinante figura mitologica sia stata poeticamente raffigurata in questa stampa digitale, nella quale la tradizione incontra la modernità. Dai poi un'occhiata ai nostri mobili di design. Le loro forme nascono da una ricerca estetica che interpreta il passaggio dalla solidità alla fluidità con eleganza e armonia. E infine voglio stupirti con questo schermo fotonico all'avanguardia, emblema di una trasformazione percettiva e fisica resa possibile dalla tecnologia virtuale. Ma ricorda queste mie parole. Per noi, la natura resta sempre la guida suprema, in quanto fonte di ispirazione inesauribile per il progresso.
Sono davvero meravigliato da queste opere così profonde e da questi incredibili oggetti tecnologici. Sappi che anche per noi la natura è un maestro invisibile. La concepiamo come una guida che ci indica la strada e ci ammonisce quando serve. Vedi queste magnifiche nature morte di Bartolomeo Ligozzi e di Andrea Scacciati? Da una parte, gli artisti ci rendono partecipi della bellezza dei fiori e dei frutti. Dall'altra, però, ci ricordano, attraverso di essi, che tutto è destinato a decadere e a finire. Ci inducono quindi a riflettere che anche la nostra esistenza sulla Terra è transitoria.
Un'interpretazione davvero suggestiva. Mi è venuta un'idea. Adesso ti darò la dimostrazione di come il progresso tecnologico possa essere un eccezionale strumento per la comunicazione e comprensione tra culture differenti e per l'apprendimento. Chiederò a questa cornice, dotata di intelligenza artificiale, di fornirmi più dettagli intorno al genere pittorico della natura morta. Cosa significa l'espressione natura morta?
Strepitoso. Sai, nella nostra epoca il genere della natura morta era molto considerato perché ricordava alle persone proprio la fragilità delle loro vite. Infatti, veniva chiamata anche con l'espressione latina memento mori, che si traduce letteralmente come ricordati che devi morire. Ti segnalo poi che la pittura figurativa, rappresentata allegoricamente in questo quadretto di Stefano Conti, per noi non è altro che una mimesis, ossia un'imitazione della natura. È stata quindi la natura a guidare la mente e le mani di questi grandi artisti che ti ho mostrato.
Ti ringrazio, Prometeo, per le tue illuminanti spiegazioni. Le tue parole mi hanno fatto meditare sul fatto che tutte le cose, anche quelle più all'avanguardia, prima o poi diventano obsolete.
È proprio così. Ma il simbolo espresso dall'oggetto non perirà con la sua obsolescenza. Perdurerà, continuandoci a parlare e a interrogare.
Concordo pienamente. D'altronde, se il progresso producesse oggetti privi di significato, sarebbe solo un vano affannarsi. Forse è proprio da questa consapevolezza che nasce l'uomo nuovo?
Credo proprio di sì, e ritengo che con la nascita dell'uomo nuovo si fa strada anche un nuovo umanesimo. Ricordati che l'umanesimo è sbocciato proprio nella Firenze dei Medici, dove si è affermato il concetto dell'uomo come misura di tutte le cose. Quest'idea rivoluzionaria ha cambiato il nostro rapporto con la natura, fornendoci una nuova visione del mondo. Mio amico Zhu Rong, credo che ci stiamo avvicinando alle conclusioni del nostro stimolante dialogo, la cui direzione ci invita ora a riflettere sulla straordinaria capacità dell'umanità di evolversi, rinascere e di ridefinire se stessa nel corso della storia.
Capitolo 7. Nascita, rinascita e valore della famiglia.
Credo che uno dei valori fondamentali sia quello dell'arte del vivere armoniosamente insieme. Senza quest'arte il progresso non può avanzare. Il senso di comunità e di responsabilità sociale sono quindi essenziali per lo sviluppo della società. A mio avviso, l'arte del vivere insieme, in fin dei conti, non è altro che un'evoluzione del concetto di famiglia.
Sono del medesimo parere. Considera però che tutto ha sempre origine dalla luce. I romani, ad esempio, conferivano a Venere l'attributo di stella del mattino, ossia di luce del giorno. Lo puoi vedere in questa allegoria di Venere, dipinta da Onorio Marinari, dove la dea tiene in una mano una stella e nell'altra due colombe, simbolo dell'amore e dell'unione. Venere, quindi, in quanto stella del mattino, spinge l'uomo a dare alla luce, ossia a procreare.
Adesso mi è chiaro il profondo significato di questo dipinto. Queste altre opere, invece, quali messaggi veicolano?
Ci dicono che l'unione può andare oltre la fisicità, diventando spirituale. Guarda, ad esempio, questo quadro di Cesare Dandini. Nella scena rappresentata, la madre, la Vergine Maria, rivolge uno sguardo pieno di tenerezza, ma non privo di tristezza, verso il suo bambino. Intuisce il destino che spetta a suo figlio Gesù Cristo.
È vero che ogni madre, infatti, ha un legame unico e profondo con i propri figli. Le loro vite si intrecciano, come i fili di un tessuto che racchiude e definisce il loro destino. Questa idea mi fa pensare all'opera di Lu Yinglong, che, attraverso l'arte del ricamo, ha raffigurato una donna di spalle. Un'immagine che può essere letta come una metafora del destino, inteso come un intreccio di fili invisibili, ma inevitabili.
Il legame spirituale non riguarda solo le madri, ma anche i padri, come puoi vedere nel quadro San Giuseppe con Bambino, dipinto da Francesco De Mura. L'amore genitoriale, in fondo, è l'offerta totale di sé ai propri figli. Ma l'amore può essere anche mistico, come ci illustra la storia di Santa Caterina d'Alessandria, che decise donarsi completamente a Cristo, rifiutando gli uomini che la chiedevano in sposa.
Per suggellare questa tua esposizione, ti invito ad ammirare la luce di questi magnifici gioielli, che da sempre rappresentano la promessa di un legame eterno. Considera poi questo robo rigeneratore d'acqua. Non ti fa pensare anche a te all'idea della rinascita della quale abbiamo accennato prima?
Trovo estremamente interessante questo spunto e soprattutto il fatto che anche tu, mio Zhu Rong, interpreti questo nostro scambio dialogico come un percorso di rinascita, come una sorta di battesimo catartico e rigenerativo.
Ti ringrazio, Prometeo. Se c'è una cosa che ho imparato durante questa nostra stimolante conversazione è che ogni oggetto, al di là della sua funzionalità pratica, può trasmettere, a chi sa leggere il mondo, significati e valori universali.
Caro Zhu Rong, trovo che molte cose ci accomunano, come se fossimo fratelli. È straordinario scoprire di condividere gli stessi valori, al di là dello spazio, del tempo e delle apparenti differenze.
I valori fondamentali che uniscono il genere umano rimangono immutati nello spazio e nel tempo. Per questo vanno tramandati, diffusi e difesi.
È su ciò che probabilmente si fonda la costruzione del mondo.
Capitolo 8. Mistero dell'intima costruzione del mondo.
L'idea di progresso è da sempre comunemente accettata, ma ciò non significa che esso sia sempre portatore di felicità. Secondo te, partendo da questa prospettiva, bisogna respingere il mito del progresso?
Direi di sì. Pur riconoscendo l'incessante sviluppo delle civiltà grazie alla tecnologia, nel nostro conversare abbiamo sancito che l'uomo ha sia una natura terrena, sia una natura spirituale, come puoi vedere in questa rappresentazione della Trinità in Gloria, dipinta da Mauro Maria Soderini. Questo implica guardare alla storia dell'umanità non come un susseguirsi di società sempre più evolute che superano quelle più arretrate. Il progresso dell'umanità non risiede in ciò, bensì nella capacità di riconoscere l'altro e il diverso da sé come un pari, condividendo valori universali e vivendo in armonia.
Quindi, il giudizio positivo sul progredire delle arti e delle scienze implica il riconoscimento di una necessità storica, ma non di una superiorità morale.
Esatto. L'intima costruzione del nostro mondo è un mistero. La luce è vita. E la vita viene portata nel mondo dalla figura della madre, qui rappresentata da Bartolomeo Pucci. La madre è sia colei che porta in grembo i figli, sia la natura. È necessario perciò difenderla e preservarla, come fecero gli evangelisti, illuminando la strada a tutto il genere umano.
Questa lampada e questo proiettore possono simbolizzare quei baluardi luminosi che ci indicano la via, in un destino incerto nel quale è facile perdere l'equilibrio. E poi, questo drone non potrebbe forse suggerirci l'idea che alla fine di questo cammino verso la luce si possa ascendere a una nuova dimensione?
Sì, potrebbe, ed è forse proprio grazie a questo nostro dialogo che abbiamo raggiunto una nuova conoscenza e consapevolezza.